Intervista a Giorgio Cremaschi sulla FIOM e dintorni a Brescia negli anni 70 / 80. Gli anni 70 furono gli anni della globalizzazione della protesta operaia nei paesi industrializzati. Sicuramente fu la globalizzazione del modo di produzione fordista che provocò questa generalizzata reazione operaia. Le classi lavoratrici in tutti i paesi industrializzati del mondo insorsero più o meno nello stesso periodo. Persino nei paesi dell'est come la Polonia, la Jugoslavia, la Cecoslovacchia, tranne in Unione Sovietica. Questo per dare un respiro sovranazionale alle lotte poi nel bresciano. Ma ciò che stupisce nel nostro caso è quello che si legge nel libro Liberare il lavoro, la FIOM di Brescia negli anni 70, quando Elio Montanari, che ha curato la parte legata alle trasformazioni dell'industria metalmeccanica, dati Istat alla mano, afferma che la struttura dimensionale delle aziende bresciane, anche se non mancano le grandi fabbriche come l'OM, vantava una dimensione media e una rete fittissima di imprese che svolgevano le più disparate lavorazioni meccaniche conto terzi e di conseguenza la figura dell'operaio massa, ovvero il lavoratore dequalificato che svolgeva mansioni ripetitive alla catena di montaggio, non assume mai, salvo in alcuni casi, una consistenza tale da condizionare l'azione sindacale. Concordi con questa analisi?
Ma io sono arrivato a Brescia a metà degli anni 70, prima ero a Bologna, quindi posso valutarlo più sulla base dell'esperienza che sulla base dei dati. E la mia sensazione è questa. C'erano sostanzialmente, la classe operaia bresciana aveva avuto negli anni 70-80 una storia comune, è una storia di notevole radicalità. Direi che c'erano sostanzialmente due poli di cultura sindacale. Uno era quello che ruotava attorno all'OM, all'OM, l'attuale Iveco, che noi chiamavamo OM. E lì c'era, sì, è vero, non è la cultura dell'operaio massa, anche se non bisogna dimenticare che una delle lotte più radicali dei primi anni 70, il cosiddetto salto della scocca, cioè il fatto che si faceva una macchina sì e una macchina no, nacque proprio all'OM di Brescia, la catena di montaggio. Però è vero che dal punto di vista culturale la classe operaia dell'OM di Brescia non era come quella di Torino, anche perché all'OM di Brescia si arrivava alla fine, c'era una condizione sociale diversa. L'operaio dell'OM di Brescia era un operaio che aveva una certa collocazione sociale rispetto ad altre condizioni di lavoratori. C'era la casa Marcolini, c'era un modello di vita, quindi diciamo era un operaio che aveva già una sua precisa collocazione. Era, per usare un termine che per capirci nel mondo di oggi, bruttissimo per capirci, era più vicino al ceto medio di quello che oggi non c'è più, diciamo, per capirci. Era più un colletto blu, ecco, anche se faceva e lavorava alla catena di montaggio. La classe operaia dell'OM e dell'Iveco ha fatto delle lotte, io più che altro ho seguito quelle della fine degli anni 70 e degli anni 80, enormi e di grandissima rilevanza culturale. Però è vero che c'era uno stacco culturale tra la classe operaia dell'OM e la classe operaia Fiat, che era più radicalizzata di operai immigrati, cioè più da insorgenza sociale, senza la casa, per dirne uno dei problemi fondamentali, ripeto, degli operai Fiat era non avere la casa, mentre l'operaio M, diciamo così, era dentro un circuito nel quale c'era la casa Marcolini. Se posso dire, io condivido solo parzialmente la valutazione che fa Montanari, perché poi invece c'era un tipo di classe operaia a Brescia, soprattutto in quegli anni, che somigliava molto di più agli operai massa, ed era la classe operaia siderurgica. La classe operaia siderurgica era una classe operaia, non bisogna dimenticare che a Brescia si diffuse alla fine degli anni 50, anni 60, fino agli anni 80, poi c'è stata la grande ristrutturazione che ha chiuso molte aziende, di queste aziende, quindi sono rimaste solo le più qualificate. Però non bisogna dimenticare che negli anni 60 e negli anni 70 a Brescia c'era una siderurgia di massa, quella del tondino, che con pochi investimenti, pochissimi investimenti e tantissima fatica, tanto sfruttamento, cioè per capirci si trattava di mettere quattro capannoni all'aperto, un forno elettrico e fare il tondino per il cemento. Quindi un lavoro che richiedeva pochissimi investimenti, sì, un investimento di partenza ma non rilevante, e poi un tantissimo sfruttamento del lavoro. Lì c'erano condizioni di lavoro terribili nei siderurgici, e gli operai siderurgici si ribellarono. Io ricordo una grandissima vertenza, ero appena arrivato a Brescia, 1974, oggi Nave non c'è praticamente più siderurgia, allora Nave era la capitale, era come la Sesto San Giovanni di Brescia, cioè c'erano tutte queste aziende che hanno tutte chiuso, tra l'altro quasi tutte chiuso, la Busseni, la Comini, la Fenotti e Comini, molte di queste hanno chiuso negli anni 80 con la grande ristrutturazione siderurgica, dove c'era una classe operaia appunto che spesso che veniva spesso, diciamo così, come la classe operaia Fiat di Torino, che erano immigrati, erano lavoratori che venivano da condizioni spesso di precedenti lavori non operai, dalla campagna, sfruttati eccetera, e che vivevano condizioni di lavoro terribili. Quindi onestamente penso che si possa dire che c'erano, che se uno guarda l'OM, certo, deve dire la condizione degli operai OM non coincideva con quelli di Torino. Se uno guarda i siderurgici degli anni 70-80, soprattutto quelli appunto del cosiddetto mondo del tondino, beh, lì invece somigliavano proprio agli operai massa e avevano lo stesso tipo di reazione, anche le stesse tipi di lotte durissime, di ribellioni, anche perché dall'altro lato c'era un padronato terribile che somigliava ai vecchi agrari degli anni dell'Ottocento come tipo di cultura, cioè erano terribili dal punto di vista delle condizioni di lavoro e della politica del comando nell'azienda.
Ecco, questa composizione sociale dell'operaio bresciano ha influito in qualche modo sul rapporto col sindacato?
Ma io ripeto, sì, certo, perché noi abbiamo avuto un incrocio di culture, forse più di altre realtà, un incrocio di culture, e questo è stato davvero la miscela positiva, il crogiolo, cioè la cultura sindacale bresciana. Poi è derivata, aveva sia due componenti di fondo che contavano molto, cioè a Brescia contava moltissimo anche la componente cattolica, cioè c'erano intanto sul piano, diciamo, dei grandi elementi di fondo, c'era la componente comunista, socialista, per capirci, di tradizioni del movimento operaio tradizionale, e la componente cattolica, che contavano molto ed erano molto intrecciate, e quindi c'era questo. Io ricordo poi che queste cose negli anni 80, il segretario dell'allora PC fece un articolo alla fine degli anni 70 contro l'operaismo cattolico, ecco, per dire, quindi sull'unità, all'epoca dell'Unità Nazionale. Quindi c'era una cultura che non era radicale come quella di altri settori della CISL, però era molto radicata, forse meno radicale ma molto radicata, e quindi diciamo così molto legata poi all'idea del solidarismo eccetera. E dall'altro c'era una cultura comunista, sostanzialmente comunista, socialista, ma diciamo per il termine che si usava allora era social comunista, che veniva dalla storia del movimento operaio e che aveva anche un suo rapporto, non bisogna dimenticarlo. Questo non bisogna dimenticarlo, questo è un po' trascurato a Brescia, nella storia di Brescia, anche con una radicalità che c'era stata a Brescia negli anni 50 nella lotta delle campagne. Spesso si dimentica che a Brescia negli anni 50 i grandi durissimi conflitti sociali, tant'è vero che ci furono anche la morte di Marziano Girelli, ucciso dalla polizia eccetera, i durissimi conflitti, scontri con la polizia terribili, una parte rilevante della radicalità di classe della CGIL erano delle lotte braccianti della bassa. Quindi bisogna capire che si trasferivano, c'era contemporaneamente un misto di radicalità e solidarietà. Queste erano le componenti fondamentali, che si intrecciava, ripeto, con un miscuglio di condizioni di lavoro, cioè che era fondato, ho detto prima, su due. Poi c'era il terzo polo, che era le piccole e medie fabbriche. Quindi c'erano tre grandi poli produttivi dal punto di vista soprattutto della classe operaia metalmeccanica, che è quella che conosco meglio. Diciamo la grande impresa che rappresentava però un sistema, l'OM. La media e la piccola impresa, dove c'era anche molto lavoro qualificato, e poi i super sfruttati della siderurgia. Queste erano le tre componenti, che avevano anche culture diverse, però diciamo la cosa positiva è che queste culture, diciamo, si misero assieme, ecco.
Se non abbiamo avuto il classico operaio massa secondo Montanari, le statistiche ci dicono che invece abbiamo avuto l'operaia massa. L'incremento della presenza femminile in fabbrica è 5 volte superiore in percentuale a quella dei maschi. Migliaia di lavoratrici, impiegate, operai, nelle mansioni più dequalificate e nelle linee di assemblaggio che si diffondono nell'industria bresciana. Nelle fotografie d'epoca vedo pochissime donne in manifestazione. Ricordi di quel periodo qualche lotta che le ha viste protagoniste in prima linea?
Ma guarda, io credo che una delle lotte storiche di quegli anni non è nei metalmeccanici, però è una lotta storica che bisognerebbe ricostruire. Fu la lotta dell'Apollo, una fabbrica del mondo tessile e calzaturiero e abbigliamento. Era una lunga occupazione, una lotta di donne, e credo che sia una di quelle, allora fece, come si dice, fece storia e informò di sé successive lotte e occupazione di fabbrica. Questa è la lotta principale che io ricordo di quegli anni, la lotta dell'Apollo. Credo che bisognerebbe farsi raccontare da queste compagne, alcune, penso Donatella Alberti, una di queste, come l'importanza di quella lotta, dell'occupazione della fabbrica, eccetera. Altre lotte femminili ce ne sono state, però se devo pensare una lotta che mi viene in mente, la tua domanda è immediata, subito, che ha dato coraggio ai maschi, è stata questa, ecco, per dirla.
La Fion bresciana negli anni 70 si caratterizzò per l'originalità nell'elaborazione delle forme di rappresentanza e di lotta. Si parla proprio di un modello rivendicativo bresciano, di forme di lotta dai nomi suggestivi, come le molle rilancianti o il salto del telaio, senza contare le solidarietà fra le fabbriche e addirittura la solidarietà meridionalista per l'abolizione delle zone salariali, che a pensarci ora ha dell'incredibile. Ce ne puoi parlare?
La lotta contro le zone salariali fu un po' prima, fu alla fine degli anni 60. Io non ero del sindacato allora. E fu una lotta nazionale, fu una grande lotta di solidarietà nel 67-68, che portò all'abolizione del fatto che in Italia c'erano allora i contratti nazionali, avevano le zone, così come avevano anche la differenziazione tra maschi e femmine, avevano la differenziazione tra varie zone del paese. Si partiva dalla Lombardia, dove c'era il salario più alto, e si arrivava alla Calabria, dove c'era il salario più basso, le cosiddette zone. Fu una lotta egualitaria che lanciò altre lotte egualitarie. Quindi io non credo che possa essere definita come una lotta bresciana, questa fu una lotta nazionale, come dicevo prima, una lotta tipicamente, cioè su cui bresciana dell'inizio degli anni 70 fu quella dell'OM Fiat, sul salto della scocca. E poi ci furono, ripeto, io posso raccontare, perché queste ho vissuto, le lotte durissime dei siderurgici a partire dalla metà degli anni 70. Penso, per dirne una, la vertenza del 74-75 di Nave. Allora questa vertenza fu impiantata da Claudio Sabatini, che allora era il segretario della FIOM di Brescia, che portò a una cosa semplicissima: i lavoratori siderurgici lavoravano anche 21 turni, e quindi lavoravano anche tutti i turni della domenica. Lo scontro fondamentale fu abolire un turno della domenica. Questo permetteva, una volta ogni tanto, oltre che portava alle 40 ore, perché prima non facevano le 40 ore, ne facevano 44, 46 o anche 48 a seconda degli organici, portare alle 40 ore portò anche ovviamente il fatto di conquistare non sempre la domenica non lavorata. Questa battaglia fu una battaglia epica, costò 250 ore di sciopero, durò quasi un anno e si concluse con un risultato positivo, insomma, con le aziende che accettarono questo. Questa è una battaglia fondamentale degli anni 70, durissima, che si intrecciava, ripeto, anche con questioni politiche, perché spesso non bisogna dimenticare che questi padroni siderurgici, alcuni di questi avevano, non tutti, avevano anche in quegli, a metà degli anni 70, avevano anche rapporti con, o comunque connivenze con il mondo dell'estrema destra, con il mondo che poi si scoprì delle versioni di destra, eccetera. È tutta una storia che bisognerebbe ricostruire, quella, nelle loro fabbriche c'erano, ecco. Quindi fu una lotta senza precedenti e io ricordo questa. Poi, se posso citare un'avvertenza che invece ho fatto io, di cui sono ancora molto orgoglioso, perché è una delle prime vertenze che ho fatto da sindacalista e che credo sia stata un'avvertenza però già di un'altra fase, fu l'avvertenza della Beretta del 1977. Questa avvertenza fu un'avvertenza storica allora, perché, e che finì tra l'altro appunto con l'occupazione degli uffici centrali della Beretta, una cosa già, con gli operai che occuparono gli uffici. Se qualcuno ha in mente come ha fatto Gardone, io ricordo questa cosa: quando uno si arriva alla Beretta, sopra c'è il ponte, no? Che passa da una parte all'altra, cioè la palazzina storica di stile medievale, anche se non è medievale, e poi ci sono mi ricordo che fu un momento, perché gli operai dissero che era dal 45 che non succedeva, che giravano per i prati, per gli uffici, eccetera. Finì quindi con una, e questa lotta era una lotta che era per l'egualitarismo in fabbrica e contro il decentramento produttivo, cioè contro il fatto che l'azienda, sembra incredibile oggi, che si potesse fare una vertenza di oltre 200 ore di sciopero su questo, era su questo, diciamo così, era una vertenza che aveva al suo centro il controllo sull'organizzazione del lavoro, e cioè il controllo sul fatto che non si poteva dare il lavoro fuori e nel decentramento, eccetera, e mettere a casa la gente dentro. Quindi questo fu il succo dello scontro. Poi c'erano le condizioni di lavoro e durò 200 ore di sciopero e la vincemmo. Ecco, l'altra cosa che voglio dire è la caratteristica dell'operaio bresciano di quegli anni. Io, più che sulle forme di lotta, se devo dire, almeno quello che colpiva è quello che veniva anche riconosciuto in giro, facendo anche delle battute che noi facevamo rispetto ad esempio anche alla classe operaia milanese, era, per dire, con cui c'era una certa competizione, una certa cultura, è che l'operaio bresciano non mollava, cioè l'operaio bresciano non contava le ore di sciopero. Faceva una quantità di ore di sciopero per conquistare quello che voleva, sapendo che dall'altra parte, che erano impensabili in altre parti d'Italia. Questa era, se devo dire, la caratteristica fondamentale, più che l'idea delle forme di lotta, eccetera, era la capacità di tenuta, di resistenza, di combattività dell'operaio bresciano. Questa, devo dire, io non ne ho trovate tante in giro, cioè, mi ricordo che quando avevamo i coordinamenti con fabbriche che non so, erano un po' a Brescia, un po' a Milano, per dirne uno, cominciava quasi subito a emergere la diversità, perché la classe operaia milanese è, senza offesa per nessuno, molto molto più attenta, molto più cauta, molto più, diciamo, una volta si sarebbe detto molto più riformista, ecco, ma diciamo, e quindi culturalmente allora almeno era, questa differenza si sentiva molto. Brescia era questa, Brescia era conosciuta per essere una realtà di grande generosità, di grandissima combattività, di grande combattività unitaria tra l'altro, cioè è vero che c'erano una cultura di lotta di classe, eccetera, però è vero che la cultura di fare 200 ore di sciopero poteva avercela anche l'operaio della CISL, cioè voglio dire, le 200 ore di sciopero alla Beretta le abbiamo fatte assieme, fiom e fim, quindi anche lo scontro di nave si fece allora così, cioè cose che oggi sono impensabili. Ma ripeto, alla base c'era proprio una durezza di fondo che derivava anche dalla durezza delle condizioni di lavoro, che però si trasmetteva, perché gli operai della Beretta non erano operai come siderurgici, cioè erano operai che erano considerati da tutti gli altri operai che stavano bene, eppure erano capaci di fare lotte di questo tipo. Quindi c'era un elemento che non nasceva solo dalle condizioni di lavoro, ma proprio di cultura, il rigore di una classe operaia che quando si impuntava davvero.
Oltre a essere dei grandi lavoratori, sì, ma di loro, perché sono famosi, esatto, i bresciani per essere...
Grandi lavoratori e grandi scioperatori, ecco, contemporaneamente. Si dimostra che può non essere in contraddizione le due cose.